Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Prendete la vostra Bibbia, se volete, e guardiamo insieme al 7° capitolo di Prima Corinzi. Ho ricevuto molte reazioni al messaggio di domenica scorsa, alcune buone, altre strane e diverse. Ed è stato piuttosto interessante. Questa non è una sezione facile da affrontare, e se domenica scorsa eravate qui con noi per la prima volta, certamente avete una prospettiva piuttosto squilibrata. Infatti ho avuto anche diverse discussioni con mia moglie, che si è chiesta qual è la mia posizione sul matrimonio, e con mia sorella, che mi ha dato del filo da torcere. Però dovete capire che ciò che sto cercando di fare è spiegarvi quello che dice Prima Corinzi 7. Questo non è tutto quello che la Bibbia insegna sul matrimonio, è una questione di bilanciamento. E la scorsa settimana ed oggi abbiamo considerato e considereremo alcune ragioni per rimanere celibi, e la cosa in qualche modo ha confuso alcuni, e quindi spero che questa mattina capirete che non stiamo promuovendo il celibato per tutti. Non stiamo dicendo che il matrimonio è sbagliato e che non dovreste prestargli attenzione. Alcune mogli mi hanno detto: mamma, sono contenta che mio marito non era presente la scorsa settimana, ci avrebbe rovinato la vita. Cioè, spero che non sia così, cioè, spero che in quel caso abbiano esagerato un pochino, però quello che sto cercando di mostrarvi qui è quello che Paolo sta dicendo in termini di ragioni per rimanere celibi. Ora lasciate che ricostruisca il discorso e guardiamo insieme la cosa nello studio di Prima Corinzi capitolo 7. La relazione che Dio ha progettato per la maggior parte delle persone è il matrimonio, e su questo non c'è dubbio. La relazione che Dio ha ideato per la maggior parte delle persone è il matrimonio, ed il matrimonio è buono. Il matrimonio è una cosa buona. In Prima Corinzi 7:2, proprio lì vediamo che ciascun uomo abbia la propria moglie ed ogni donna il proprio marito. È accettabile, è lo standard di Dio. In Proverbi 18:22, colui che trova moglie trova una cosa buona. E poi continua dicendo che Dio lo vede con favore. Il matrimonio è una cosa buona. In Geremia 29:6 c'è un comandamento che esorta a prendere mogli, a generare figli, ed a dire ai figli di prendere mogli e a generare altri figli. Dio ha stabilito come standard maggioritario nella vita relazionale che le persone si sposino. In Prima Timoteo 4 c'è persino che negli ultimi tempi arriveranno eretici che rinnegheranno il Signore e proibiranno il matrimonio, e quella sarà considerata ed è considerata un'eresia. Il matrimonio è accettabile al cospetto di Dio. Ebrei 13:4 dice che il matrimonio sia tenuto in onore da tutti ed il letto coniugale rimanga puro. Quindi Dio guarda con grande favore al matrimonio, però non è così per tutti. Il matrimonio non è la norma per tutti. Dio ha dato ad alcune persone il dono speciale di rimanere single, che non devono sposarsi per adempiere alla volontà di Dio. Infatti, per adempiere alla volontà di Dio per la loro vita al massimo, è meglio che rimangano single. La ragione che mi porta a pensare che questo sia uno studio importante da intraprendere è che spesso la Chiesa tende a classificare i single come se fossero anormali. Però non è così, perché Dio ha previsto la cosa, almeno per alcuni. Versetto 7, dallo stesso capitolo: vorrei che tutti siano come me, e quello che sta dicendo è: vorrei che tutti rimanessero celibi. Ma ciascuno ha il proprio dono da parte di Dio, uno in un modo, cioè nel celibato come me, e l'altro diversamente, ovvero con il matrimonio. Alcuni sono dotati per il matrimonio ed altri per il celibato. Il celibato è un dono speciale di Dio, ed i single non dovrebbero essere visti come se fossero diversi, strani, anormali, incompiuti o squalificati per certi servizi. Per niente affatto. Anzi, sapete una cosa, fratelli miei? Coloro che sono celibi non lo sono perché hanno lo Spirito Santo che dimora in loro. Sono stati creati unicamente da Dio per funzionare all'interno del corpo di Cristo. Ora, in Prima Corinzi 7 Paolo sta affrontando questioni a Corinto riguardanti l'essere sposati o rimanere single. I giudei a Corinto dicevano che bisognava sposarsi, alcuni filosofi greci dicevano che si poteva essere più devoti a Dio e più spirituali rimanendo single. Paolo afferma però che quella non è nemmeno una questione da affrontare, che la cosa non ha alcuna importanza. Al versetto 20 dice che ognuno rimanga nella condizione in cui si trovava quando fu chiamato. Versetto 24, che ciascuno, fratelli, rimanga davanti a Dio nella condizione in cui si trovava quando fu chiamato. Versetto 27, se sei legato a tua moglie, non cercare di scioglierti. Se sei sciolto, non cercare moglie. In altre parole, rimanete sposati o single. Entrambe le cose vanno bene perché non hanno alcuna relazione con la vostra spiritualità. Dio ha dato ad alcuni il dono del celibato, per altri invece desidera che si sposino. E certamente la cosa è diversa, non è né meglio né peggio, è il disegno di Dio. Ora, chiaramente detto che per alcuni il celibato è giusto, ma non per tutti. Per alcuni il celibato è giusto, non si presenta mica e dice «Oh, il matrimonio è meraviglioso, il matrimonio è tutto e tutti dovrebbero sposarsi», perché quello ignorerebbe il fatto che Dio vuole che alcune persone rimangano single. E quindi, dopo aver detto che il matrimonio è meraviglioso, che bisogna adempiere il proprio matrimonio, che non è necessario lasciare la propria moglie per essere buoni cristiani, che non è necessario farlo, dopo aver detto tutto quello, dice d'altro canto, al contrario, potete rimanere single ed essere pienamente realizzati se avete quel dono. Ora, penso che Paolo sapesse che i celibi che avevano quel dono si sarebbero trovati sotto pressione, perché la società generalmente accetta il matrimonio come lo standard, e quindi i single tendono ad avere pressioni verso il matrimonio. Generalmente tende ad esserci questa spinta, e penso che si inizi prima di tutto da mamma e papà, che vogliono spingere i loro figli al matrimonio, e poi arriva anche la pressione dei pari, dove tutti trovano qualcuno e voi rimanete un po' fuori dal gioco, diciamo. E quella pressione continua a crescere, poi entrate nella chiesa e tutto è per la famiglia. Ci sono un sacco di attività familiari e molto sembra orientato verso la famiglia. Le persone single in un certo senso risaltano e la gente le guarda come se appartenessero ad una dimensione diversa. E la pressione continua a crescere. Quindi quello che Paolo sta dicendo qui penso sia molto molto importante, che la chiesa riconosca che Dio ha dotato certe persone il dono del celibato, e quello non è meno significativo dell'essere sposati, è diverso. È quello il suo piano. Ora, per incoraggiare coloro che hanno quel dono, e questo è il presupposto fondamentale da cui dovete aggrapparvi, ok? Che il celibato è un dono, e se non avete il dono, sposatevi, perché non vi servirà nulla cercare di restare single per servire il Signore se tutto ciò a cui pensate è il matrimonio. È meglio sposarsi che ardere, dice là al versetto 9. Quindi è per coloro che hanno il dono. Se avete il dono del celibato, Paolo dice, esercitatelo. Ora, dal versetto 25 al 40, offre 5 ragioni per cui dovreste esercitarlo. 5 ragioni per rimanere single se avete il dono. Ora ricordate, fratelli, questo è solamente valido se avete il dono. Io non ho il dono, la maggior parte di voi non hanno il dono, però se ce l'avete, ecco qui 5 ragioni per incoraggiarvi a rimanere single. Ragione numero 1, stiamo rivedendo le prime 3, sarebbe la pressione del sistema. La pressione del sistema. E lì dice al versetto 26, è bene a motivo della presente necessità, è bene rimanere single a causa della violenza presente. La persecuzione era imminente, era proprio dietro l'angolo, Paolo poteva intravederla, sapeva che era solamente una questione di tempo prima che arrivasse, e si rese conto che le persone sposate avrebbero sofferto molto di più sotto la persecuzione. Perché? Perché le mogli avrebbero sofferto per la morte del marito, i mariti avrebbero sofferto per la morte della moglie, i figli avrebbero sofferto per la morte dei genitori, e quei legami familiari avrebbero reso il dolore, l'angoscia, l'ansia e la pressione ancora più grandi in quelle situazioni di persecuzione. L'amaro conflitto, l'alternativa terribile tra il dovere verso di Dio e l'affetto verso la famiglia avrebbero lacerato le persone. Quindi in una società difficile, in un ambiente di persecuzione, è meglio rimanere single, dice, se avete il dono, perché non avete quella pressione tremenda che la persecuzione vi impone. Secondo punto, e li abbiamo trattati in dettaglio l'ultima volta, ve lo sto solamente ricordando, ma sono i problemi della carne. Una seconda ragione per cui, se avete il dono, dovreste rimanere single, sono i problemi della carne. Versetto 28, a metà versetto, tuttavia, costoro avranno tribolazioni nella carne ed io vorrei risparmiarvele. Vi sposate, va bene, non è un problema, non peccate se vi sposate, però poi, dice nel versetto 28, avrete tribolazioni. La parola carne si riferisce alla nostra umanità, ci saranno problemi umani, ci sarà conflitto, ci saranno semplicemente problemi normali della nostra umanità, ed il matrimonio frequentemente, di solito, intensifica la debolezza umana. E se siete sposati, semplicemente avrete problemi, perché dovrete affrontare questioni in casa, con vostra moglie, con vostro marito, con i vostri figli, e da quello potete anche aggiungere l'attrito della vita. Ovviamente il matrimonio non è tutto attrito, non è tutto negativo, è meraviglioso ed è beato quando esiste nel modo in cui Dio l'ha progettato, però è ovvio ci saranno momenti di difficoltà. La terza ragione che dà per rimanere single, se avete il dono, è il passare del mondo. Dopotutto, il matrimonio fa solamente parte di questa forma, di questo schema, di questo mondo, e tutto rimane comunque in procinto di terminare. Quindi dice, fratelli, il tempo ormai è abbreviato, ormai anche quelli che hanno moglie siano come se non ce l'avessero, e quelli che piangono come se non piangessero, e quelli che si rallegrano come se non si rallegrassero, e quelli che comprano come se non comprassero, come se non possedessero, e quelli che usano del mondo come se non usassero appieno, perché la scena di questo mondo sta passando. In altre parole, tutte queste cose fanno parte del mondo. piaceri del mondo, le merci del mondo, le emozioni di questo mondo, le relazioni di questo mondo, e se potete essere liberi da quelle cose, allora sarete semplicemente meno attaccati. E l'ultima volta abbiamo parlato di questo argomento, che potremo volgere i nostri pensieri alle cose di lassù. Perché se siete single, immaginate, non dovete essere attaccati alle cose di questo mondo, completamente attaccati alle emozioni che vengono con la relazione stretta al matrimonio, alla necessità di comprare cose ed indulgere in attività mondane. Ora, non sto dicendo che sia sbagliato avere piaceri, o che sia sbagliato comprare cose, o che sia sbagliato provare emozioni, essere sposati, no! Ma è innegabile che tutto quello richiede un certo tipo di attaccamento, ed è un attaccamento ad un mondo che passa. In cielo non ci sarà il matrimonio, non è altro che una cosa passeggera. Quindi dice semplicemente che se avete il dono del celibato, quello vi porterà a non aver bisogno di essere coinvolti in questo mondo quanto lo è una persona sposata. E non si riferisce ovviamente ad essere coinvolti negativamente nel mondo, non si riferisce al mondo come un qualcosa di negativo, di empio, si riferisce alle cose di consuetudine, per esempio comprare l'assicurazione sulla vita e dovete spendere soldi per cose così, così che se morite qualcuno si prenderà cura dei vostri figli, o dovete risparmiare soldi per la loro futura istruzione, dovete avere un certo tipo di assicurazione medica o avere del denaro da parte per tutti i bisogni fisici della famiglia, dovete comprare una casa più grande, un'auto più grande, di più di questo e di più di quello, perché dovrete sostenere un numero maggiore di persone che inevitabilmente avrete attorno. Dovrete essere più sensibili ai bisogni psicologici, ai bisogni spirituali, e ci sarà un certo tipo di concentrazione, un certo tipo di coinvolgimento che il matrimonio richiede, questo è quanto. Se però avete il dono del celibato e non avete bisogno di mischiarvi in tutto quello, allora è meglio che rimaniate single. Va bene, allora, se avete il dono del celibato, dice, rimanete single per le pressioni del mondo, per i problemi della carne e per il passare del mondo. Lasciate che vi dia una quarta ragione, e qui inizieremo con il versetto 32, dove ci siamo fermati l'ultima volta. Il quarto punto a sostegno del rimanere single è la preoccupazione dei coniugati. Se una persona rimane single, non viene coinvolta nella preoccupazione dei coniugati, e potremmo chiederci a cosa si riferisce questa preoccupazione dei coniugati, di cosa si preoccupano. La risposta è l'uno dell'altro. Guardate il versetto 32. Or io vorrei che fosse senza preoccupazioni. Ora, cosa intende dire lì? A quello intende dire liberi da ansietà, ovvero vorrei che foste liberi da ansietà. Colui che non è sposato si preoccupa delle cose del Signore e di come piacere al Signore, ma colui che è sposato si preoccupa delle cose del mondo e di come piacere chi? Sua moglie. E quindi è diviso. Nella vostra Bibbia, alla fine del versetto 33, e se non è lì, potete scriverlo, ed è diviso. Questo si trova proprio nei manoscritti migliori. I manoscritti corretti dicono di come piacere a sua moglie ed è quindi diviso. Ora, cosa sta dicendo qui? Bene, sta dicendo, mi piacerebbe che foste privi di ansietà, vorrei che foste, in un certo senso, spensierati. Lightfoot disse, un uomo che è un eroe da sé diventa un codardo quando riflette su sua moglie vedova e i suoi figli orfani. Ci sono certe preoccupazioni che semplicemente ci ingombrano la mente quando siamo sposati. L'uomo sposato deve concentrarsi su cose che riguardano sua moglie. A confronto, l'uomo celibe, dice il versetto 82, si preoccupa delle cose del Signore, di come piacere al Signore. Ora, fratelli, questa è una possibilità e non è una cosa potenziale, non significa mica che ogni persona single sia totalmente devota a Gesù, ma si riferisce all'essenza di distrazione che è più comune nella vita delle persone non sposate, che in realtà hanno solamente un insieme di preoccupazioni, che sarebbe la loro devozione al Signore. Però la persona sposata ha un insieme diviso di preoccupazioni, il Signore e la sua famiglia. Non è che siano cose sbagliate o empie, sono entrambe buone, sono entrambe meravigliose, infatti entrambe sono progettate da Dio stesso, ma sono due, c'è l'incapacità di una mente indivisa nel matrimonio. L'uomo sposato è una persona divisa. Mi viene in mente Luca 14, versetto 20, dove Gesù stava chiamando persone a seguirlo, e ad un tale gli dice, vieni e seguimi, e quel tale risponde, dice, ho moglie, e perciò non posso venire. E mi chiedo quante volte questo sia accaduto nel mondo, nella storia della Chiesa, che ci siano stati ministri e ministeri ed opportunità aperte, ma qualcuno ha preso moglie e per quello non ha potuto andare. E potreste chiedere, sì, ma era forse sbagliato sposarsi? No, non necessariamente, ma forse sarebbe stato meglio se avessero avuto il dono del celibato affinché fossero rimasti single e non avrebbero avuto quel problema. Lasciate che vi dia una nota interessante, che questo è l'unico dono spirituale che conosco nella Scrittura che vi dà l'opzione di usarlo o meno. Non è interessante? È l'unico in cui c'è l'opzione, dove dice che se volete sposarvi va bene così, versetto 28, in quello non peccate. Però io vi suggerirei senz'altro che se avete il dono del celibato usatelo. Dio non fa mai di alcun matrimonio un peccato. La scorsa settimana ho ricevuto una lettera che diceva che il loro peccato era proprio quello del loro stesso matrimonio. Ovviamente la cosa non può essere, non si pecca sposandosi. A meno che non ci si sposa con un non credente. Ma nel matrimonio, quella è una cosa buona, non peccano. E quindi è l'unico dono spirituale che, per quanto io ne sappia, che si ha l'opzione di usare o meno. Ora, sono sicuro che ci sono alcune persone che avrebbero potuto, se fossero veramente state sensibili al Signore, avrebbero potuto rimanere single ed essere veramente utili, come dice Luca 14:20, però se sono sposati, quello non è sbagliato, ma è possibile che Dio li avrebbe usati in modo diverso, certamente li userà tramite il loro matrimonio, forse ugualmente, ma quell'opzione rimane. Va bene. Quindi, se siete non sposati, potenzialmente c'è la possibilità di preoccuparvi solamente delle cose che riguardano il Signore, di come piacergli, proprio quella totale devozione concentrata. Però, verso 33, se siete sposati, vi preoccupate delle cose del mondo, di come piacere a vostra moglie, e quindi siete divisi. Allora, questo è esattamente vero anche per la donna. La prima parte del versetto 34 può essere eliminata. Vi è pure differenza tra la moglie, quella parte va tolta, ed è divisa, dovrebbe essere inclusa. Una delle ragioni per cui dico questo è che abbiamo prove di manoscritti successivi al testo della King James che ci dimostrano che la lettura corretta è, come ho detto, piacere a sua moglie ed è diviso. E poi riprende il versetto 34 con la parola E, quindi con una E maiuscola, e la vergine e la donna non sposata si preoccupano delle cose del Signore affinché sia santa nel corpo e nello spirito. Ma colei che è sposata si preoccupa delle cose del mondo, di come piacere al marito. E di nuovo sta semplicemente dicendo che c'è una sorta di divisione qui presente, che non è sbagliato, è solamente lì. È così che funziona. La persona single, uomo o donna che sia, ha quel potenziale di concentrazione, di devozione, di servizio totale al Signore. La persona sposata deve occuparsi della propria famiglia perché Dio lo comanda e contemporaneamente deve anche essere coinvolta con il perseguire le cose del Signore. Ora, notate una cosa interessante perché dice alla fine del versetto 35 che questa persona è senza distrazione. Una persona single non ha alcuna distrazione nel servire il Signore. Quante volte, per esempio, nella vostra vita, alcuni di voi che siete sposati con dei non credenti, avete avuto la lotta tra cercare di piacere il vostro partner non credente e allo stesso tempo cercare di servire il Signore. O magari avete un partner super colossale, straordinario, che cammina nello spirito e vi rendete comunque conto che a volte il vostro coinvolgimento come famiglia significa che non potete fare alcune cose che forse altrimenti avreste potuto fare. Ora, potete anche fare altre cose che altrimenti non avreste fatto, però ovviamente è diverso e la cosa funziona in entrambi i sensi, ma questo è ciò che Paolo sta dicendo, che la persona sposata ha una concentrazione divisa. Ma, guardate il versetto 34, quella che è single si preoccupa delle cose del Signore, sia che sia vergine o non sposata, si preoccupa delle cose del Signore ed è santa nel corpo e nello spirito. Cosa significa? La parola santa, nel suo senso più semplice, si riferisce all'essere separati. E penso che è proprio questo che si riferisca. Non sta dicendo che le persone single siano più sante delle persone sposate, non è vero? Cosa c'entra la santità? Di certo non ha nulla a che vedere con il vostro stato civile, ha a che fare con la giustizia di Dio imputata sul vostro conto, giusto? E ci sono molte persone single che non sono molto sante e ci sono molte persone sposate che lo sono e quello non è il criterio, però quello che sta dicendo è che colui che non è sposato può essere messo da parte per Dio fisicamente e spiritualmente parlando. Non ci sono legami fisici, umanamente parlando, non c'è bisogno di soddisfare l'aspetto fisico, non ci sono impacci spirituali, c'è una certa libertà ed una certa consacrazione, ed è di questo che sta parlando. Ora ricordate, questo vale solo per coloro che hanno il dono, perché se non avete il dono, come dice 1 Timoteo 5, che le giovani si sposino, perché se non si sposano, più avanti diventeranno indisciplinate ed avranno problemi, quindi che si sposino. Ma se avete il dono, rimanete in quello stato perché c'è possibilità ed un potenziale di consacrazione del corpo e dello spirito che è molto unico, ma una donna sposata si preoccupa delle cose del mondo, deve preoccuparsi di piacere al marito, il che è buono, dovrebbe farlo, ma è solamente che ci sono due cose. Ora lasciatemi aggiungere il versetto 35 perché Paolo lo aggiunge ed è importante. Ora questo lo dico per il vostro vantaggio, ora qualcuno si confonderà se non lo dice, quindi dice, vi sto semplicemente dicendo questo, fratelli, per il vostro bene, non vi sto mettendo un brancos al vostro collo, un laccio, non vi sto mettendo un cappio legalistico, voglio solamente che sappiate ciò che è buono, affinché possiate attendere al Signore senza distrazioni. Non è che dobbiate restare celibi, ed anche se avete il dono per esserlo, non è un comandamento, non è che dovete farlo, o altrimenti è che avete l'opzione, avete la libertà, avete la possibilità, e ve lo sto dicendo solamente per il vostro bene, se avete il dono sarebbe meglio usarlo. E di nuovo, sottolineo il fatto che questo è l'unico dono che conosco che è opzionale. Quindi, sta dicendo che, potenzialmente parlando, potreste avere una devozione ferma al Signore se volete approfittarne. E non lo sto dicendo per legarvi con il legalismo, non lo sto dicendo come un comando che vi mette un cappio al collo, vi impicca. Voglio solo che sappiate che questo vi darebbe il potenziale di servire il Signore senza alcuna divisione. Ora lasciate che vi dia un'illustrazione di questa cosa qui. Tornate alla vostra Bibbia a Luca 10. Alcuni di voi magari stanno rovistando la vostra mente cercando un'illustrazione, quindi lasciate che ve ne dia una da Luca 10. E questa è veramente una bella storia. Luca 10, 38 dice: ora avvenne che mentre erano in cammino, egli entrò in un villaggio ed una donna di nome Marta lo ricevette in casa sua. Ora qui c'era Gesù che si trovava a casa di questa donna adorabile di nome Marta. Ed ella aveva una sorella di nome Maria, la quale sedutasi ai piedi di Gesù ascoltava la sua parola. Gesù entrò in casa, si sedette e Maria si lasciò cadere ai suoi piedi e pendeva da ogni sua parola, l'assorbiva tutta. Marta invece, versetto 40, era tutta presa dai molti servizi. Marta era indaffarata per casa preparando tutto. Ora c'è qualcosa di sbagliato nel preparare un buon pasto? No, quell'ospitalità biblica è una cosa buona, è buona. Qualcuno viene, voi gli date da mangiare, fantastico. E quindi lei si trovava lì, indaffarata a fare il tutto. Era tutta presa da molti servizi e si avvicinò a Gesù. E questo è quello che dice, molto interessante. Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Signore, ti sembra giusto che io stia apparecchiando da sola mentre lei se ne sta lì seduta? Ti disturba la cosa, Signore? Signore, dille dunque che mi aiuti. Allora, questo vi dà un po' l'idea dell'autorità che Marta pensava di avere su Maria. Doveva chiedere a Gesù di dirglielo. Vuoi per favore dirle di aiutarmi a preparare la tavola? Gesù rispose e le disse: Marta, Marta, oh, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, nessuna delle quali è importante. Tra virgolette. Perché lo dice MacArthur, versetto 42, una cosa sola, cosa è necessaria. E Maria ha scelto la parte buona, che non le sarà tolta, non le dirò proprio nulla, sta facendo quello che deve fare. E voi? Cosa preferireste, la parola di Dio o una cena fredda? O una cena calda? Io preferirei avere la parola di Dio ed una cena fredda, nessuna cena, piuttosto che una cena calda, ma senza la parola di Dio. Questa è l'implicazione. Lei sta facendo ciò che è giusto. Vedete, questa è Maria ed è concentrata su una cosa sola, vero? Non le importava nulla della tavola, delle posate, non le importava nulla di niente, di qualsiasi cosa stava succedendo in cucina. Tutto ciò che voleva era assorbire con devozione le parole di Gesù Cristo, ma non era così per Marta. Lei sta lì pensando che Cristo è lì e che ha mille cose da fare, ebbene questa è semplicemente l'illustrazione del fatto che non è sbagliato essere ospitali, ma causa, in questo caso, una devozione divisa, non è vero? Ebbene, questo è quello che Paolo sta dicendo. Grazie a Dio per le persone che hanno quella concentrazione su una cosa sola. Sapete, quando ero a Quito, in Ecuador, ho avuto il meraviglioso privilegio di incontrare, allora corrispondente con Rachel Saint, una donna straordinaria che ha dato tutta la sua vita a quegli indiani Auca. Una persona incredibile. Spesso penso dentro di me che forse le persone non sposate sono le persone più realizzate di tutte, perché non hanno bisogno di qualcun altro per completarsi. E lei era una persona completa in se stessa, mediante la potenza dello spirito, si trovava laggiù con quegli indiani e stava lì semplicemente andando avanti, rivoluzionando un'intera società per Cristo. E nella storia della Chiesa ci sono state molte persone con quel tipo di dono, quel tipo di dedizione a Cristo, e ringrazio Dio per loro. Ci sono delle ragioni, vedete, per ricevere il dono del celibato ed accogliere la pressione del sistema, i problemi della carne, il passare del mondo, le preoccupazioni dei coniugati. Quando vi sposate c'è una divisione nella vostra mente, non è qualcosa di negativo, è semplicemente un dato di fatto. Ora, quinta, questa è l'ultima ragione per cui dice alle persone single che sarebbe meglio rimanere single se hanno il dono. La quinta è la permanenza dell'unione. Ragazzi, quando vi sposate, siete sposati. Questo è quanto. E non si torna indietro. Versetto 39. Saltiamo al versetto 39, poi torneremo agli altri. La moglie è vincolata dalla legge per tutto il tempo che vive il marito. No, ma quello è tanto tempo, no? È un impegno a vita. Ora, alcune persone sono chieste perché questo passo sia qui, versetti 39 e 40, e ci sono tante discussioni riguardo. Io non so se posso darvi la risposta assoluta sul perché sia qui, ma vi dirò quello che credo. Non credo sia isolato, alcuni dicono che è solamente un'aggiunta per rispondere alla questione sulle vedove, non penso proprio. Penso che, anche se risponde a quella questione, sia qui come un'altra ragione per rimanere single. Perché? A causa della permanenza del matrimonio. Sarebbe meglio, se avete il dono, rimanere single, perché una volta sposati è fatta e non potrete più esercitare quel potenziale. Quindi riflettete a lungo prima di farlo. Matrimonio è permanente. Una volta che ci siete, ci siete. Ora, non sto dicendo che chiunque sia sposato sia bloccato lì, però ci sono alcune persone che sono sposate e lo sono. E non è che, e voi lo sapete bene, E non è che sia negativo, è che è permanente. Alcuni matrimoni sono negativi. Sapete, potete avere una donna che si aggrappa così tanto che non potete far nulla. Conosco alcuni uomini che servirebbero il Signore se solo la loro moglie le lasciasse abbastanza a lungo. In Proverbi 21:9 ci viene detto che è meglio stare su un angolo del tetto che con una donna rissosa in una casa grande. Credetemi, ci sono persone che cercano angoli di quel tipo. È meglio essere completamente soli in un angolo che sposarsi con la persona sbagliata, vero? Ascoltate il versetto 19. È meglio abitare in una terra deserta che con una donna litigiosa ed iraconda. È per questo che spesso sentite uomini dire «Devo uscire, devo andare, devo rimanere da solo. È meglio andare nel deserto che con una donna litigiosa ed iraconda». Cosa sto dicendo con questo? Sto dicendo che molto spesso il matrimonio potrebbe diventare una schiavitù negativa. E in realtà è una schiavitù positiva, una schiavitù d'amore, appagante, significativa, felice, ma è permanente. E quando Gesù parlava in Matteo 19 ai discepoli e stava spiegando loro quanto fosse permanente il matrimonio e disse chiunque manda via la moglie se non per adulterio la espone all'adulterio, stava enfatizzando il fatto che il matrimonio è un vincolo solido che non si rompe per nessun'altra ragione e non è l'adulterio, la risposta dei discepoli fu questa: ehi, allora pensiamo che sia meglio se è così permanente restare single. E lui disse, beh, è vero, ma non tutti lo possono accettare. Quindi giunsero alla stessa conclusione. Cioè che la permanenza del matrimonio è una buona ragione per rimanere single se avete il dono. Perché una volta sposati, le responsabilità, gli impegni, ciò che dovete dare al vostro matrimonio è stabilito e lo dovete fare. Ora voglio aggiungere a questo, fratelli, che io considero il mio matrimonio come un'amicizia, una compagnia. E questo bilancia ogni fattore negativo che ci possa mai essere dal punto di vista del ministero, perché non posso vivere senza mia moglie, perché la amo ed amo i miei figli e non vorrei in alcun modo che fosse diverso, però tutto ciò che stiamo indicando qui sono i fatti fondamentali dell'unione, non il nostro atteggiamento verso di essa. Possiamo vedere che il matrimonio è una cosa permanente e che una volta lì ci si rimane. Ma ciò non deve essere qualcosa di negativo. Potrebbe essere qualcosa di buono, ma resta il fatto, non è vero, che è permanente. E sta semplicemente dicendo questo: se avete il dono del celibato, rifletteteci, perché se scegliete di sposarvi, quella è una scelta definitiva e non potete tornare indietro se non in caso di morte. E poi dice il versetto 39, ma se il marito muore, ella è libera di sposarsi con chi vuole, soltanto cosa? Nel Signore, solo nel Signore. Romani 7 dice la stessa cosa, l'unica cosa che scioglie il matrimonio è la morte. Ora Gesù ovviamente ha detto che il divorzio, e Paolo aggiunse, se il non credente si separa, ma a parte del peccato, a parte di quello, nel matrimonio tra cristiani non c'è via d'uscita, è permanente. Quindi una volta che avete fatto la scelta, dice quella è la scelta. E quando sposiamo le persone dicono finché morte non ci separi. E quello è proprio quello che Dio ha inteso. Dopo di ciò potete sposarvi, ma potete solamente sposarvi con cristiani. C'è un principio fondamentale lì, fratelli miei, solo nel Signore. Io credo che ai cristiani sia permesso sposare solamente cristiani. Qualcuno ha detto, ho letto da qualche parte questa settimana, qualcuno ha detto, questa è l'ideale, ma sicuramente Dio permetterebbe in molti casi di sposare non credenti per evangelizzarli. Io non ci credo proprio, non credo che il matrimonio sia un buon terreno per l'evangelizzazione. Quando sposate un non credente, di fatto state dicendo a quel non credente, il cristianesimo è importante, però non troppo, giusto? Perché se fosse veramente importante, sposereste un cristiano, se la comunione cristiana significherebbe così tanto. Ascoltate Deuteronomio 7, questo è lo standard di Dio fin dai tempi antichi, ok? Il Signore tuo Dio ti farà entrare nel paese che stai per possedere ed Egli ha scacciato davanti a te quelle nazioni per prepararti la terra, gli Ittiti, i Girgasei, gli Amorrei, i Cananei, i Perizziti, gli Ivei ed i Gebusei. Mi aspetto che sappiate come si scrivono tutti questi nomi nella verifica. E quando il Signore tuo Dio li avrà dati nelle tue mani, li colpirai e li distruggerai e non farai alleanza con loro. E voi entrerete là, ragazzi, e dovrete liberarvi di tutta quella gente pagana. Ora ascoltate, non ti mariterai con loro, non darai tua figlia al loro figlio e non prenderai la loro figlia per tuo figlio, perché distoglierebbero tuo figlio dal seguirmi per servire altri dei. Ora, a volte in un matrimonio misto qualcuno si converte, ma più spesso che no, ci si viene trascinati via. Da Deuteronomio 7 non è cambiato nulla. Potete andare a 2 Corinzi capitolo 6, Paolo dice esattamente la stessa cosa: non vi mettete con i fedeli sotto un giogo diverso che non è per voi, perché quale comunione c'è tra luce e tenebre, quale accordo fra Cristo e Satana? Non ha alcun senso. Quindi il matrimonio è permanente, l'unica via d'uscita è la morte. Poi se la morte si verifica, egli aggiunge qui, riferendosi alle vedove, che possono risposarsi solo nel Signore. Però versetto 40, ella sarà più felice a mio giudizio se rimarrà com'è, se aveva il dono fin dall'inizio, ed io pure sono convinto di avere lo Spirito di Dio. Quello che sta dicendo lì, in sostanza, è che tutte queste persone dicevano, i giudei dicevano, ragazzi, Dio dice di sposarsi, e quell'altro diceva, lo spirito di Dio dice di rimanere single, poi Paolo dice, io vi dico alcune cose diverse, ho lo spirito di Dio tanto quanto loro, in modo sarcastico ovviamente. Il mio giudizio, la parola dakeo, tradotta a volte con io penso, il che non suona benissimo, sembra che Paolo stia dicendo, io penso di avere lo spirito santo, però non è proprio così. Anch'io ho lo spirito di Dio, cioè anch'io vi sto dando rivelazione divina. È un termine usato spesso per indicare qualcosa di assolutamente certo. Va bene, una persona dovrebbe quindi rimanere single? Sì, se ha il dono, sì. Perché? Per tutte queste ragioni. E quindi è importante dirlo ai Corinzi. Allora, tutte le persone single dicono, molto bene, ma c'è un altro fattore. C'è un altro fattore in tutto questo, che si trova nel versetti 36 al 38, che è quello dei padri. Sapete che i matrimoni erano combinati dai padri. E non si può avere un'intera sezione dedicata ai single senza dire qualcosa ai padri. E padri, spero che questo dica qualcosa a voi, perché me l'ha detto certamente a me. Nella società dell'Antico Testamento il matrimonio combinato era la norma. Quindi Paolo deve parlare ai padri. Era così anche nella società romana. Lo sapevate che nella società romana i genitori sceglievano il partner? E infatti nella storia dell'impero romano ci viene detto che uno dei primi segni del declino dell'autorità romana fu quando i genitori persero il diritto di contrastare i desideri dei figli riguardo al matrimonio. Quello fu l'inizio della disgregazione della casa, che fu parte del seme della dissoluzione dell'impero romano. E quindi anche nell'impero romano, a quel tempo, i genitori sceglievano, nell'Antico Testamento i genitori sceglievano. Per esempio, Agar scelse una moglie per Ismaele, Abramo scelse una moglie per Isacco, Giuda scelse Tamar per suo figlio, Er. Tutto questo era comune nell'Antico Testamento. A Giacobbe fu detto a quale famiglia rivolgersi, non è vero? Per trovare moglie. C'era un po' di scelta lì, perché c'erano alcune figlie tra cui scegliere, e lavorò 7 anni e gli diedero quella sbagliata con il velo. Amici, ve lo dico, se stai per sposarti è meglio controllare cosa c'è sotto il velo prima di arrivare alla cerimonia. Roba da non credere. Ma c'era la scelta diretta della famiglia. E ci sono persino situazioni in cui un re e un sacerdote sceglievano la moglie. Il faraone diede una moglie a Giuseppe in Genesi 41 ed un altro faraone diede una moglie ad Adad, l'Edomita, in Prima Re capitolo 11 versetto 19. Ioada, il sommo sacerdote, prese 2 mogli da dare al giovane re Ioas in Seconda Cronache 24:3. Non gli fece un gran favore il sommo sacerdote per giunta, ma successe. Era una questione parentale e la storia ci dice che intorno al 500 a.C. si svilupparono anche dei mediatori matrimoniali chiamati Shadkan. E questi mediatori erano semplicemente disponibili, vi ricordate? Il violinista sul tetto trova per me, scegli per me, fammi felice. Quelli erano esattamente questo, mediatori matrimoniali ebraici tradizionali. Quando vostra figlia arrivava all'età del matrimonio, andavate dal mediatore matrimoniale e dicevate ne voglio una così e così, con tale e tale origine, da tale e tale famiglia, e all'improvviso il mediatore sfogliava i suoi elenchi e sapete, non so se fosse come una parata dove entravano tutti e si sceglieva, ma c'era una sorta di organizzazione, questo è storicamente documentato, la famiglia lavorava tramite il mediatore, come vi piacerebbe, ragazze? Sarebbe interessante come cosa, no? Ora, alcuni pensano addirittura che nella prima storia di Israele la sposa e lo sposo non avessero assolutamente nulla da dire in merito, si dice che non venissero affatto considerati, ma non sono d'accordo con quello, credo che per quanto possiamo dire dalle scritture, il giovane avesse qualcosa da dire, non era che semplicemente come se fosse il padre che entrava nel giorno delle nozze dicendo ecco tua moglie, oh piacere, bello conoscerti, sapete, non era proprio così, e non era nemmeno oh sposerai, sai, quella lì, non importa, quello che volete, non mi interessa, la sposi e basta, non era quel tipo di situazione, apparentemente il giovane aveva il diritto di dire la sua in qualche modo. Ci sono un paio di posti dove potremmo andare, ma mi viene in mente prima Samuele 18:20 e Michal, figlia di Saul, amava Davide e lo dissero a Saul e la cosa gli piacque e Saul disse gliela darò. Ora ecco un esempio di una donna che ama un uomo ed un uomo che ama una donna ed il padre che dà il consenso. Quindi non era fuori dall'ordinario che ciò accadesse. Quindi credo che anche se il matrimonio combinato dalla famiglia dominava la società, di solito c'era qualche tipo di relazione amorosa o spesso c'era una qualche forma d'affetto e consenso da parte dei figli. Il Cantico dei Cantici esprime un amore tremendo tra due persone. Era qualcosa di più di un accordo politico, più di un accordo tra genitori. La volontà dell'uomo era coinvolta e sono sicuro che anche la volontà della donna entrava nella questione. Ora, così andavano più o meno le cose. Il padre decideva e sicuramente la madre era d'accordo ed i figli erano coinvolti in qualche modo. Forse c'erano volte in cui la loro volontà veniva superata, ma c'erano anche altri momenti in cui venivano considerati parte della decisione. E questo era lo schema generale. Quindi quando arrivate a Primo Corinzi e Paolo sta scrivendo a queste persone cristiane, erano ancora inseriti in quel modello, e se erano ebrei, e quello era anche il modello romano. I genitori sceglievano, quindi Paolo dirà qualcosa ai padri per aiutarli nella loro decisione, nella loro situazione. Versetto 36, e tutto questo per arrivare fino a qui. Ora, guardando al versetto 36, dice, e ve lo leggo interpretandolo man mano che lo leggo, se un padre qualunque, questo è quello che si riferisce alla parola uomo qui, se un padre qualunque ritiene di comportarsi in modo scorretto verso la propria figlia vergine, cioè se un padre ritiene di comportarsi scorrettamente verso la propria figlia vergine, cosa significa? Ascoltate, qui c'è un padre, guarda il mondo che lo circonda, ascolta tutto quello che Paolo sta dicendo, sul fatto che è meglio essere single, è meglio essere single, è meglio essere single, e sapete cosa pensa? Decide da sé per sé, nella sua mente, che è meglio essere single. Io consacrerò la mia piccola al Signore. Offrirò la mia bambina al Signore. È una cosa meravigliosa. Padri, ci avete mai pensato? La vostra figlia forse è cresciuta pensando quanto vorrei sposarmi, con chi mi sposerò. E iniziate fin dall'inizio, hai un fidanzatino, lo facciamo con i bambini. Molti lo fanno e ben presto tutto quello che fanno è pensare al matrimonio. Qui però c'è un padre che dice, voglio che tu dia tutta la tua vita a Cristo, voglio che tu dedichi tutta la tua vita alla costruzione, allo stabilimento del regno di Dio. In fin dei conti, il matrimonio è solamente temporaneo e quando arriveremo in cielo nessuno di noi sarà sposato comunque, quindi voglio che tu rimanga single e libera e mamma ti consacrerò a Gesù Cristo e al suo servizio. Che bella cosa da fare da parte di un padre, no? Meravigliosa! Davvero, ci sto pensando seriamente, sapete, i miei figli sono così piccoli che sono d'accordo, se dicessi, Marcy, sarai single tutta la sua vita e resterai con noi a servire il Signore, lei direbbe, fantastico! Tanto non voleva sposarsi comunque, come quella famiglia che mi raccontava che parlavano proprio di questo, da un bambino, tornarono a casa, stavano seduti a tavola e uno dei suoi figli disse, sapete, dopo aver ascoltato quel messaggio, siccome amo così tanto la nostra famiglia, non voglio mai sposarmi, ho deciso di essere un sedano per tutta la mia vita. Potete decidere che i vostri figli rimangano sedani tutta la loro vita quando sono piccoli perché non vi risponderanno mica, giusto? Non risponderanno mica alla cosa. Qui quindi c'è un padre che probabilmente ha pensato quello. Mamma, consacrerò questa piccola al Signore, non voglio nemmeno rischiare che si sposi col matrimonio. Però sapete cosa succede? Che il padre si rende conto che si sta comportando in modo scorretto verso la propria figlia vergine. Sapete perché? Perché ha preso una bella decisione, ma sapete, c'è un problema. Versetto 36, se ella supera il fiore dell'età, questo significa che ha raggiunto la maturità sessuale, ha raggiunto l'apice, il tempo in cui ha tutta la sensibilità sessuale. E cosa succede? Il bisogno lo richiede. Cos'è che richiede il bisogno? Che cosa? Che si sposi. La cosa diventa necessario. Significa, se faccio un voto per mia figlia, ma mi rendo conto che non sto agendo con giustizia nei suoi confronti perché ora che ha raggiunto la maturità sessuale desidera sposarsi. E quindi cosa faccio? Dice, faccia ciò che vuole. Non pecca che si sposi. Che si sposi? Era una bella idea? Ma lei non ha ricevuto quel dono. Lo Spirito di Dio non ha dato a lei quel dono. Quello è un dono che lo Spirito Santo dà. Se non ha quel dono, il padre dice, amico, è chiaro che non ha il dono? Non fa altro che parlare di questo ragazzo. Da quanto pare c'è un ragazzo, altrimenti non direbbe che si sposino. C'è un loro. Qualcuno era lì attorno. E vedete, egli si sta comportando ingiustamente verso sua figlia, perché se non la lascia sposare, la sta tentando verso l'immoralità fisica, verso l'immoralità mentale, verso la seduzione. E così si rende conto dicendo, non posso farlo questo a mia figlia, la mia dolce bambina, per quanto vorrei consacrarla al Signore, c'è un ragazzo qui e lei sta dicendo sì, e Dio sta dicendo no, e non è giusto. Quindi padri, ehi, è un'idea straordinaria se volete consacrare vostra figlia al celibato o vostro figlio, ma se arrivano a quell'età della coscienza sessuale e richiedono il matrimonio, lasciate che si sposino, non peccano, non è peccato, non dovete mantenere quel voto. Non siamo più in quell'epoca dei voti. Ora il versetto 37 presenta l'altro lato della cosa. Ma chi è fermo nel suo cuore, lì c'è la decisione paterna, la ferma risoluzione del padre, nel mio cuore ho deciso che rimarrà single, oppure che lui rimarrà single. Avete preso una decisione ferma. Bene, Dio guida attraverso le decisioni di un padre, non lo credete? Dio guida una famiglia attraverso le decisioni e prende quella decisione senza necessità. Cosa significa? Che la figlia non ha bisogno di sposarsi. Non sta facendo pressione, non ha un particolare impulso sessuale verso il matrimonio e quindi il padre non ha alcun obbligo. È fermo nel suo cuore, non è necessità e gli è stata data padronanza sulla sua volontà, ha così decretato nel suo cuore che manterrà sua figlia vergine. Cosa fa? Fa bene. Padre, hai preso una buona decisione. Sapete oggi come andrebbe questa cosa? Beh, perché non sei sposata, mio padre ha deciso che devo essere single. Che uomo crudele. La Bibbia cosa dice però? Che fa cosa? Che fa bene. Se dovreste decidere questo per vostra figlia e vostra figlia non avesse alcun forte desiderio sessuale, fareste bene. Padri, madri, fareste bene. È una cosa buona. Allora dice padre, guarda, se resti saldo nel tuo cuore e senti che è giusto e lei non ha necessità del matrimonio, hai potere nella tua volontà, hai così decretato nel tuo cuore di mantenerla vergine, bene, stai facendo molto bene. Cos'è che sta dicendo tutto questo a voi? Ve lo dico io, che Dio vuole che alcune persone rimangano come celibi e farebbero bene a considerarlo per i loro figli. E poi, versetto 38, così chi dà la figlia in matrimonio fa bene, ma chi non la dà in matrimonio fa cosa? Meglio. State scherzando? È davvero quello che dice? È quello che dice? E chi è che l'ha detto? Dio. Cosa intendi? Sottinteso nel versetto 38 c'è il dono. Non fate un favore a vostra figlia se non ha il dono, giusto? Ma se c'è il dono del celibato e del matrimonio non è necessario per vostro figlio e per vostra figlia, va bene darla in sposa. Il dono è opzionale. È l'unico dono che è opzionale. Però, se non lo fate, state facendo ancora meglio. Se permettete loro di usare il dono, è una questione di vantaggio, fratelli miei. Bene, questo è un capitolo interessante, non è vero? Cos'è che ci sta dicendo? Che il matrimonio è buono e per la maggior parte di noi è l'unico modo di vivere. Ed io lo amo, non lo scambierei per nulla. E so che neanche voi lo fareste. Ed è stato compiuto secondo il modo di Dio, così come Dio l'ha progettato. Però ascoltatemi, il matrimonio è buono, adempitelo, godetevelo, sostenetelo per tutta la vita, ma anche il celibato è buono, adempitelo, godetelo, usatelo per la gloria di Dio. Questo è il messaggio di Prima Corinzi. La vostra vita cristiana esisterà, crescerà, maturerà e prospererà, sia che siate sposati, sia che siate single. Questa non è la questione. Così risolve una volta per tutte il blocco mentale dei Corinzi su com'è che il matrimonio influisce sulla spiritualità. Non ha alcun effetto. Ciò che siete, sposati o single, non ha alcuna incidenza sulla vostra spiritualità. Dio vuole che alcuni siano sposati per ragioni particolari ed altri invece che rimangano single. Ed io credo, miei cari, che nella Chiesa dobbiamo essere consapevoli di questo. Dobbiamo riconoscerlo e dobbiamo essere accoglienti ed amorevoli verso coloro che sono single. E se siamo single, verso coloro che sono sposati. E comprendere la piena composizione del corpo di Cristo. Preghiamo per il tempo che abbiamo avuto questa mattina, Signore. Ti chiediamo che il tuo Spirito Santo sigilli in noi ciò che abbiamo appreso e condiviso e dichiarato e che ci insegni, che ci aiuti ad insegnare ad altri queste stesse grandi verità. Ti ringraziamo per tutte le parti del corpo di Cristo, per coloro che sono sposati e per coloro che sono single, per quelli messi da parte del matrimonio per essere esempio, per crescere figli, per nutrirli nelle cose del Signore, per insegnar loro le tue vie e per quelli messi da parte nel celibato per essere liberi di servirti, per essere mobili, per essere disponibili, per essere concentrati su una cosa sola. Per questa piena composizione del tuo disegno e del corpo ti rendiamo grazie. Padre, aiutaci a scrutare i nostri cuori, da guardare attentamente le opzioni delle tue chiamate davanti a noi e da scegliere con saggezza ed in modo retto per noi e per i nostri figli. Ti lodiamo e ti loderemo nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.